Buongiorno, buongiorno a tutti, un benvenuto a tutte le persone che si sono collegate per seguire questo bellissimo incontro di Biennale Tecnologia. Oggi parleremo di spazio, di esplorazione di nuovi mondi, di sogni e lo faremo insieme a Linda Raimondo, che ho il piacere di presentare per chi ancora non la conoscesse. Linda è una studentessa di fisica, appassionata di scienze spaziali, di viaggi nello spazio, che da 2 anni si occupa con successo di divulgazione scientifica sui canali della RAI dedicati ai ragazzi. A marzo di quest'anno, peraltro, è uscito anche il suo primo libro per Mondadori, dal titolo Tra le stelle e un po' più in là, 10 passi per realizzare il tuo sogno. Direi di non perdere tempo, a lei cedo subito la parola per il suo racconto, ricordando a tutti che è possibile fin da ora utilizzare la chat dedicata per porre domande e curiosità alla nostra ospite e che io le sottoporrò negli ultimi 15 minuti dell'incontro. Linda, prego, a te la parola e un buon incontro a tutti.
Ciao Mattia e grazie innanzitutto per il vostro invito qui, per me è davvero un grandissimo onore e tra l'altro devo dire che è anche la primissima volta, infatti sono ancora un attimino così un po' spaesata perché è la prima volta che mi trovo a dover fare un evento senza poter guardare diciamo il mio pubblico negli occhi, cosa a cui peraltro non sono proprio abituata. E devo dire che sinceramente sarò molto molto sincera, io quando tengo conferenze, eventi così, normalmente non preparo mai un discorso prima. Poi puntualmente arrivano i 5 minuti prima di salire sul palco, 5 minuti prima di iniziare la conferenza, l'evento, quello che è, e dico, Linda, però la prossima volta ricordati che magari se ti prepari qualcosa prima è un po' meglio. Ecco, oggi arrivo nello stesso identico modo, non ho pensato a nulla prima, però devo dire che sono stata molto colpita perché ero connessa già da un po', sulla piattaforma e sono rimasta molto molto colpita da quello che poi compariva sempre, no? Quello che poi è un po' la locandina del festival, di questo evento, di Biennale Tecnologia, ossia tecnologia e umanità. Questa frase, devo dire, mi ha colpito particolarmente, mi ha fatto anche riflettere molto, no? Perché, vabbè, tecnologia, sicuramente questo probabilmente più che mai è il festival in assoluto della tecnologia, in quanto comunque, data la situazione, siamo tutti distanti, ognuno ha nelle proprie case, quindi non abbiamo nemmeno modo di vederci negli occhi. Però ecco, questo evento ha avuto modo di tenersi comunque grazie alla tecnologia, la tecnologia che fa parte della nostra vita. E d'altra parte, umanità. Devo dire che tecnologia e umanità mi è piaciuta molto perché secondo me poi alla fine sono proprio le due facce di una stessa medaglia. E oggi più che mai viviamo in un mondo che va molto veloce, no? La tecnologia fa parte della nostra vita, la tecnologia ci migliora la nostra vita. E quindi siamo così immersi in questo mondo pieno di tecnologia che va così veloce che molto spesso ci dimentichiamo poi di quella che è l'umanità, no? E invece mi piace il fatto di aver sottolineato questa cosa qui, tecnologia e umanità. Io mi presento, sono appunto Linda Raimondo, ho 21 anni e sono una studentessa della Triennale di Fisica. Adesso, oggi sono qui perché penso che, vabbè, come avete già capito dall'introduzione, sono una grande appassionata di spazio, di tutto quello che è l'esplorazione spaziale e ho un grande sogno. Il mio sogno è quello di andare nello spazio un giorno. Chiaramente non so se ci riuscirò, però voglio comunque tentare tutto il possibile per riuscire a coronare questo sogno. E quindi oggi sono qui per raccontarvi di questa passione, perché poi alla fine penso che ognuno di noi abbia una passione, abbia un sogno, indipendentemente dall'età. Indipendentemente da tutta una serie di fattori che poi sono fattori esterni, in realtà chiunque di noi ha un sogno e secondo me a volte sono sogni talmente grandi che a volte spaventano, no? Io invece penso che non bisogna aver paura dei propri sogni, ma bisogna rincorrerli, bisogna inseguirli. Come ho detto prima, io sono una grande appassionata di esplorazione spaziale e c'è anche un motivo che si ricollega benissimo al sottotitolo, diciamo, del Biennale Tecnologia, ossia Tecnologia e Umanità. Sono Sono appassionata dell'esplorazione spaziale perché penso che sia la cosa che forse più rappresenta il significato di questa frase, no? La tecnologia che è umanità. L'esplorazione spaziale è un qualcosa di estremamente complesso. Andare nello spazio, progettare missioni è una cosa molto molto difficile che richiede anni di studio, di lavoro, di test che vanno male e lì bisogna ricominciare tutto da capo, rimettersi lì a studiare e non, diciamo, non lasciarsi nemmeno troppo scoraggiare. Quindi andare nello spazio richiede tecnologia, forse andare nello spazio richiede la tecnologia la vetta più alta, diciamo, di quella che è la tecnologia oggi, no? E quindi ecco, l'esplorazione spaziale è qualcosa di super innovativo che cresce ogni giorno di più, no? Ogni giorno, grazie a nuovi studi, grazie a nuove persone, grazie a nuove idee, siamo tutti in grado di spingerci sempre più lontano nello spazio. Lo spazio come luogo concreto, ma anche e soprattutto come luogo metaforico, ecco. Ma l'esplorazione spaziale in realtà poi non è solo tecnologia. Io sono profondamente convinta del fatto che l'esplorazione spaziale sia anche l'esplorazione più intima dell'essere umano in sé. Perché, come dicevo prima, se andare nello spazio richiede molti sforzi, anni di studio, di test e tutto, quando questi test vanno male, quindi quando sembra che la missione, così come è strutturata, così come è stata pianificata, non possa funzionare, ecco che allora lì entra in gioco la figura dell'ingegnere o dello scienziato che si mettono lì sui fogli e iniziano a ricom a ricom e ricominciano a fare tutti i calcoli per capire cos'è che non è andato bene, cos'è che è andato storto. E così si ripropongono quel test più volte fino a che questo test non funziona. Ecco, questa è la tecnologia. A parte dell'umanità, invece, se vogliamo, è un fattore persino più complesso, perché se ad oggi noi non siamo ancora andati, diciamo, fisicamente su altri mondi, al di là della Luna, ma non siamo ancora mai andati per dire su Marte, che è il nostro vicino di casa alla fine, beh, questo è dovuto al fatto sostanzialmente che comunque l'uomo, per come è fatto noi esseri umani, abbiamo un fattore che di sicuro non è da dare per scontato ed è tutto il fattore che riguarda proprio appunto quella che è un po' la nostra umanità, la psiche umana. Tutte queste cose qui sono fattori che incidono particolarmente in un viaggio spaziale. E quindi ecco, se lo scienziato, se l'ingegnere riescono a capire dov'è che sta l'errore dal punto di vista appunto proprio fisico barra matematico, ecco che invece non riescono a capire come effettivamente una mente umana, la psiche umana possa reagire in vista di missioni tanto lunghe. E quindi ecco, l'esplorazione spaziale non è solo l'andare nello spazio, ma è anche esplorare l'essere umano nella maniera più intima, perché andando nello spazio, che è un ambiente così ostile, noi abbiamo modo a terra di capire anche quali sono effettivamente i nostri limiti, quali sono le nostre potenzialità e anche i nostri limiti. E andiamo a lavorare sempre su quelli che sono i nostri limiti, perché poi chiaramente quando poi si inizia a lavorare, una volta che il limite è passato, ecco che lo superiamo, ecco che ne arriva subito un altro. E quindi ecco, l'esplorazione spaziale è una cosa che mi affascina sempre proprio per questo motivo, proprio perché alla fine mette insieme tecnologia e umanità, proprio come questo festival alla fine. Quindi ecco, di nuovo grazie per l'invito, io sono super onorata e anche molto emozionata, penso si veda. Dicevo all'inizio che il mio sogno è da sempre quello di andare nello spazio. Adesso io, quando lo dico, ho 21 anni e quando lo dico mi rendo conto che a volte le persone mi guardano e mi dicono e pensano, non lo dicono chiaramente, però pensano, poverina, no? È una bambina mai cresciuta. Ecco, in realtà io non penso di essere una bambina mai cresciuta, penso di avere questo sogno da sempre, da che io mi ricordi, quando le persone mi chiedono come è nata questa tua passione per lo spazio, per l'esplorazione spaziale, ebbene, io non so trovare una risposta, penso che sia una passione che sia un po' nata con me, no? Faccia parte del mio DNA. Io vivo in un paese in provincia di Torino che non è Torino, quindi non è la grande città. Fin da sempre, praticamente, da quando ero piccola, ho avuto modo di crescere in un ambiente in cui comunque Per fortuna l'inquinamento luminoso, non voglio dire che non ci fosse, perché purtroppo ormai al giorno d'oggi l'inquinamento luminoso è presente ovunque, però sicuramente io vedo il cielo meglio rispetto a chi vive magari nella grande città. E questo sicuramente è stato un fattore fondamentale, no, nella mia crescita. Io ho questi ricordi di me bambina, da piccola, durante le sere d'estate giocavo con il mio amico vicino di casa, giocavamo insieme nel prato e poi a un certo punto calava la notte, no? Noi eravamo in questo prato. E le uniche luci che si vedevano erano le lucciole nel prato e le stelle che brillavano sopra di noi. E quindi questo è veramente uno dei ricordi più belli che ho da sempre e che porterò con me per sempre. E quindi ecco, quando la gente mi chiede come è nata questa tua passione, beh, sicuramente una parte di questo amore che ho per lo spazio, per la scienza in generale, no? Per tutte le scienze che poi vanno a studiare nel concreto il cielo, ecco, penso che un po' trovino le sue radici anche in quelle sere d'estate. Poi devo dire che crescendo sono stata sempre molto fortunata perché comunque ho avuto genitori, due genitori che non mi hanno mai detto che cosa avrei dovuto fare da grande, no? Loro mi hanno sempre lasciato molto libera di scegliere e non si sono mai imposti in nessun modo. Mi hanno sempre detto, Linda, questa è la tua vita, ti troverai sempre, ogni giorno ti troverai sempre tantissime strade aperte davanti, sarai tu che devi scegliere quale pensi sia migliore per te. E mi hanno sempre dato comunque il loro sostegno. Io ho anche questi ricordi di mia bambina, forse un po' più grandicella, in cui nelle sere d'estate guardavo la luna piena nel balcone di casa mia con mio papà. E mio papà mi raccontava che lui da piccolo, nel 69, quando l'uomo è andato per la prima volta sulla luna, è arrivato per la prima volta sulla luna, mi raccontava che lui aveva 9 anni. E che a 9 anni anche lui diceva che da grande avrebbe voluto fare l'astronauta. Ecco, quindi io penso che questa passione sia stata un po' un insieme di, alla fine, di circostanze fortunate, no? Il luogo in cui sono nata, il cielo in cui, che si è sempre visto relativamente bene, i racconti di mio padre che mi hanno sempre affascinata. Ecco, lì è nata la mia passione. Avevo 4-5 anni. E dicevo che da grande avrei voluto fare l'astronauta. Chiaramente quando lo dici a 4-5 anni le persone ti dicono sì, lavora che un giorno ci riuscirai, però in realtà poi nessuno ci crede. Quando invece cresci e continui a dire che continui a voler fare l'astronauta, la gente ti prende un po' per pazzo e pensa che magari tu abbia qualche rotella fuori posto. Però no, io penso di non avere nessuna rotella fuori posto, meglio, forse sì, ce l'ho, però di quello sono convinta, del fatto di voler diventare astronauta sono estremamente convinta. E se oggi io mi trovo a fare comunque nel mio piccolo, diciamo, quella che è divulgazione scientifica per i canali Rai, per ragazzi, quindi in particolare Rai Gulp, se a marzo è uscito il mio libro, è perché penso che, nonostante non abbia ancora comunque gli strumenti matematici, scientifici, quindi gli strumenti concreti, no? Per poi lavorare in quello che è il campo dell'esplorazione spaziale, perché chiaramente sono ancora una studentessa di triennale, per cui il percorso di studi davanti a me è ancora lunghissimo, però ecco, io penso che nel mio piccolo quello che posso fare è sicuramente ispirare le giovani, i giovani, i più piccoli, i bambini, perché alla fine i bambini di oggi sono un po' il futuro di domani, no? E quindi secondo me, come io da piccola sono stata fortunata che ho ricevuto degli stimoli a casa, amici, insegnanti, ecco, io vorrei lanciare anche per i più piccoli degli stimoli, perché penso che alla fine gli stimoli che riceviamo dall'infanzia, a partire dall'infanzia, siano poi quelli che fanno la persona che siamo poi oggi, no? E quindi ecco, mi occupo di divulgazione scientifica, grazie ad alcuni programmi che ho girato, che ho avuto la fortuna di girare all'Agenzia Spaziale Europea, intervistando persone che lavorano all'Agenzia Spaziale Europea, per presentare questo mondo che a mio parere è bellissimo anche ai più piccoli. Poi quello che mi piace ribadire sempre è che se io parlo di spazio, se io parlo di esplorazione spaziale, se io dico che voglio diventare astronauta un giorno, non lo sto dicendo per le sole persone che sono interessate a questo mondo, non lo sto dicendo per chi, solo per i bambini che anche loro vogliono diventare astronauti. Io penso che, come ho detto all'inizio, ciascuno di noi abbia un sogno, no? Un sogno che molto spesso viene visto come punto di arrivo. E in realtà, secondo me, nel momento in cui uno ha un sogno, quel sogno lì è il punto di partenza, perché è quello che poi ti spinge, diciamo, Ma proporsi un obiettivo e avere un obiettivo da raggiungere è quello che poi ci fa, è la ragione che ci fa alzare la mattina e ci fa fare le cose e ci vuole far andare a letto la sera un po' più soddisfatti, no? Soddisfatti di quello che abbiamo imparato, di quello che abbiamo fatto durante la giornata. E quindi ecco, non è necessario voler fare l'astronauta. Penso che chiunque abbia dei sogni, quindi il mio invito, come sempre, è quello di seguirli, per quanto poi la strada effettivamente sia difficile. Io penso che ad oggi, appunto, il fatto di diventare astronauta per me rappresenterebbe un po' la ciliegina sulla torta, no? Però no, non mi limito a quello, no? Perché poi penso che alla fine il percorso per raggiungere la meta sia anche qualcosa di eccezionale. Il percorso normalmente è fatto di alti e bassi, sicuramente, quindi di momenti più di momenti più facili, di momenti più difficili, di momenti di crisi. Ed è fatto soprattutto, secondo me, per ritornare poi anche al discorso di umanità, è fatto soprattutto di persone, no? Delle persone che ci circondano, delle persone che ci motivano, che ci incentivano, che ci stanno sempre accanto. E quindi ecco, il mio invito soprattutto è quello di godersi il percorso che uno fa, no? Per poi raggiungere quelli che sono i propri obiettivi. Io devo dire che per come sono fatta, non mi è mai piaciuto essere una persona passiva, no? Nel fare le cose. Ho sempre cercato di essere il più attiva possibile perché penso che alla fine se ci lamentiamo e basta, il mondo non cambierà mai, no? E quindi ecco, nel momento in cui ci lamentiamo, dobbiamo poi anche alzarci, diciamo, dal divano e iniziare a fare le cose. E quindi, proprio perché a me non è mai piaciuto essere una persona appunto passiva nel fare le cose, ho sempre voluto, diciamo, mettere le mani in pasta, mettermi in gioco. Ho iniziato quando ero più piccola, quando avevo comunque 11 anni, facevo le scuole medie e io mi ricordo che era un giorno, non so, era tipo un ponte, no? Io ero a casa da scuola. E avevo 4 giorni da rimanere a casa senza appunto vedere i compagni, stando a casa, cioè facendo i compiti e non avevo null'altro da fare. A questo proposito mi viene in mente che i latini dicevano che la curiositas artium mater, no? Ossia la curiosità è la madre di tutte le arti. Io quando andavo a scuola e facevo latino non sono mai stata brava di latino, quindi non ve lo, la frase che vi sto per dire non ve la dico in latino semplicemente perché non so come si dica, però ecco, come i latini dicevano che la curiositas artium mater, ossia la curiosità è la madre di tutte le arti, io penso che anche la noia in un qualche modo sia madre di tutte le arti, no? E quindi posso dire che tutto quello che ho fatto fino ad ora, alla fine, è stato tutto spinto dalla noia, sostanzialmente. E quindi ritornando a quella giornata nel 2011, quando io ero appunto a casa da scuola in un ponte durante le vacanze, non so, forse era il 25 aprile. E comunque io quella mattina lì mi annoiavo particolarmente. E quella mattina lì, in quel periodo lì, in realtà, andava di moda tra noi giovani, comunque compagni di classe delle medie, andava di moda Skype, tant'è che passavamo le ore su Skype, cioè la scusa chiaramente ai genitori era quella che facevamo i compiti insieme, poi in realtà passavamo le ore a chiacchierare. Ed ecco che io quella mattina lì ho pensato, ma fammi vedere se su Skype non riesco a trovare Margherita Hack. Quindi ho digitato il suo nome. Margherita Hack era questa grandissima astrofisica che io avevo conosciuto tra virgolette, perché non l'ho mai vista di persona in realtà, non l'ho mai incontrata di persona. L'avevo comunque conosciuta grazie tramite un suo libro, Il Natale precedente. Io mi ricordo che avevo trovato sotto l'albero questo libro, Notte di Stelle, con la sua faccia in copertina, con il suo volto in copertina, e avevo deciso di leggerlo tutto, no? Per me era complesso perché il linguaggio era molto complesso che per me, che avevo comunque 12 anni, però era diventata una sfida un po' con me stessa, dovevo farcela leggere quel libro. E quindi ecco che l'ho letto tutto e dopo averlo letto io ho pensato, da grande voglio essere come Margherita Hack. E quel, per tornare a quella mattinata lì di fine aprile in cui ero a casa da scuola, quella mattina lì ho cercato Margherita Hack su Skype e senza pensarci 2 volte il Skype mi dava 4 risultati, di cui solo uno con la foto di Margherita, e io senza pensarci 2 volte ho fatto partire la videochiamata, no? E mi fa un po' ridere adesso perché io sono in questo momento, sono qui a casa che vedo sullo schermo schermo semplicemente la mia faccia, no? Non mi vedo in faccia, vedo solo me stessa. Ed ecco, questa cosa mi fa ricordare quella mattinata lì in cui io ho fatto partire la videochiamata, il computer squillava e io vedevo semplicemente la mia faccia sullo schermo. E dentro di me dicevo: ma sì, Linda, ma no, non ti risponderà mai, sei stata, cioè, ti fai solo del male così, perché poi ci rimani male se lei non ti risponde, quindi era meglio se non ci provavi nemmeno. E niente, mentre nella mia testa si facevano, diciamo, concreti tutti questi pensieri, ecco che a un certo punto, dall'altra parte, cioè sempre sullo schermo, la mia immagine diventa piccolissima, sale verso, va nell'angolo a destra e compare davanti a me la faccia di Margherita Hack. A quel punto io ho iniziato a tremare letteralmente come una foglia e non sapendo che cosa chiederle, non sapendo che cosa dirle, la prima cosa che ho pensato è stata: adesso chiudo la chiamata e scappo. Poi però per fortuna qualcosa, una vocina dentro di me mi ha fermato e mi ha fatto dire: Linda, però se chiudi adesso la videochiamata non avrai più questa possibilità di parlare a tu per tu con la persona che più ammiri in assoluto. E quindi ecco che mi sono presentata e non sapendo che cosa chiederle, le ho chiesto che cos'è la meccanica quantistica. E adesso, sempre per tornare al discorso di umanità, comunque, io mi ricordo che a questa domanda lei aveva fatto un mezzo sorrisino. Io, meccanica quantistica, era una parola che avevo sentito chissà dove, non sapevo nemmeno se esistesse. E invece mi ricordo che lei, con questo suo sorrisino, come per dire: ma da dove è uscita questa qui? Mi ha risposto con una gentilezza estrema. È una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo, che è la cosa che forse più ricordo di lei, no? E mi ricordo anche che mi aveva spiegato cosa fosse la meccanica quantistica in termini così semplici, così comunque quasi terra terra, ma che avevano comunque un senso, avevano un significato. Io, grazie a lei, avevo capito che cosa fosse la meccanica quantistica e andavo in giro contenta raccontandolo un po' a tutti, no? Oggi, a distanza di anni, il caso tra l'altro vuole che proprio in questi giorni sono alle prese, con le lezioni online all'università. E sto preparando l'esame di meccanica quantistica. Sto preparando l'esame di meccanica quantistica studiando su un libro che è tipo di 1200 pagine, no? E quindi questa cosa mi fa pensare ancora di più alla gentilezza che Margherita Hack aveva avuto con me quel giorno lì, perché appunto alla mia domanda lei era riuscita a rispondermi in modo che io capissi che cosa fosse, e oggi, solo oggi, mi rendo conto di quanto in realtà sia un qualcosa di difficile da spiegare, no? E quindi lei a quella domanda avrebbe potuto benissimo dirmi: fammi un'altra domanda, o comunque ho da fare, e invece non era rimasta con me collegata. E dopo quella chiamata mi ricordo che ancora altre volte ci eravamo sentite nel corso dei mesi e io stavo preparando in quel periodo la tesina di terza media, che avevo l'esame di terza media, e avevo deciso di intitolarla esattamente come con un suo libro, Vi racconto l'astronomia, perché la mia tesina parlava appunto di astronomia. E l'ultima volta che ci eravamo sentite, io le avevo raccontato di questa cosa qua, le avevo detto tutta contenta che la mia tesina si intitolava proprio come il suo libro, e le avevo anche detto che mi sarebbe piaciuto poi farle sapere come sarebbero poi andati gli esami. Ecco, mi ricordo che lei mi aveva risposto che innanzitutto era molto contenta del fatto che io avessi scelto un suo libro, il titolo di un suo libro per la mia tesina, e poi mi ha anche detto: non so se riusciremo a sentirci ancora perché io sono molto anziana. Caso ha voluto che poi dopo 2 settimane così da quella videochiamata lei è mancata e io non ho fatto in tempo più a dirle come fosse andato il mio esame. Però ecco, è sicuramente un ricordo bellissimo che porto di me, tant'è che anche adesso a parlarne sono passati tantissimi anni e però a parlarne mi trema ancora la voce, perché è qualcosa di, cioè, che comunque è un evento che mi ha segnato. E quindi, a proposito di questa cosa qui, quello che normalmente mi sento di dire, soprattutto ai più piccoli, è che a volte bisogna in un qualche modo tentare sempre, no? Bisogna essere incoscienti, ma in maniera cosciente, perché oggi noi disponiamo di internet, disponiamo del web, disponiamo di una fonte inesauribile di risorse che già solo i miei coetanei di 20 anni fa, per dire, non avevano, no? E invece oggi noi siamo veramente molto, molto, molto fortunati, perché qualunque cosa basta che chiediamo a Google e Google ci dà la risposta. È qualcosa di eccezionale. Quindi ecco, secondo me dobbiamo imparare a fare un buon uso di queste risorse che abbiamo a disposizione. E per me il buon uso nasce nel momento in cui cui uno si annoia e va su internet e inizia a cercare delle cose, che poi alla fine è sempre quello che è successo sempre un po' a me nel corso della mia vita, della mia esperienza, no? Come dicevo prima, la noia è la madre di tutte le arti. La noia è quella cosa che ci fa pensare a trovare, diciamo, nuove idee, nuove cose da fare, e aguzza l'ingegno, ecco. E io mi ricordo che dopo la mia maturità, nel 2018, io avevo praticamente, ero stata tra le, ero stata la primissima classe a essere estratta per l'orale, no? E quindi a fine giugno io praticamente avevo già finito la maturità. Ero già in vacanza e l'idea di dover stare da giugno fino a settembre barra ottobre senza fare nulla, la cosa mi spaventava perché dicevo: no, io devo trovare qualcosa da fare, anzi, questo è il mio tempo, devo approfittarne per fare qualcosa che mi possa aiutare poi anche in futuro. Ed è stato così che anche lì, viaggiando una sera, navigando sul web, sono entrata per sbaglio, ho incontrato così un bando di un concorso, che era un concorso dell'Agenzia Spaziale Europea, si chiamava Space Exploration Master, il cui bando era aperto da maggio. Io l'avevo visto che era metà luglio e la scadenza ultima era proprio fine luglio. Il bando era una cosa molto generale che ti richiedeva diciamo che c'erano più categorie di concorsi e uno di questi era quello a cui poi io ho fatto application, richiedeva praticamente di trovare un utilizzo alternativo al Dream Chaser. Il Dream Chaser è uno spazioplano praticamente sviluppato dalla Sierra Nevada Corporation, che voi ve lo potete immaginare come se fosse uno space shuttle di chiaramente di dimensioni molto molto più piccole. Ecco, questo Dream Chaser, progettato da questa compagnia aerospaziale privata, è stato progettato per praticamente portare astronauti e cargo a bordo della stazione spaziale. E quel progetto richiedeva anche di trovare un utilizzo alternativo a questo Dream Chaser. Tant'è che io, quando ho visto questa cosa, ho detto: ma io, è vero, ho 2 settimane di tempo, il bando è aperto già da un bel po' di mesi, ma ho contattato lo stesso un altro ragazzo, Mattia Barbarossa, un caro amico che io tra l'altro non avevo mai visto di persona, non avevo conosciuto di persona, ci siamo conosciuti appunto in quei giorni lì, sapevo che lui era appassionato come me, e gli ho detto: Mattia, proviamo. E lui mi ha detto: assolutamente sì. Ed è stato così che da lì per le successive 2 settimane ci siamo sentiti praticamente giorno e notte per lavorare a questo progetto, a questa idea. Poi abbiamo mandato tutto e quando meno ce l'aspettavamo è arrivata, poi dopo 2 mesi è arrivata la conferma del fatto che eravamo vincitori. È stata sicuramente un'emozione grandissima perché questo concorso qua ci ha dato la possibilità di andare, vabbè, innanzitutto a Bilbao prima per la cerimonia di premiazione, dove Bilbao erano presenti persone, astronauti e persone che lavorano in varie agenzie spaziali, private e non, quindi c'erano dagli esponenti di ESA e NASA a persone che lavorano in agenzie spaziali private. E quindi ecco, quei 3 giorni a Bilbao sono stati bellissimi perché mi hanno fatto capire ancora di più, perché io penso che poi non ci sia nulla di più bello di quando uno è appassionato e trova qualcuno che è appassionato quanto lui e che possa in un qualche modo, con cui possa comunque scambiarsi opinioni, scambiare idee. Ecco, io mi ricordo quei 3 giorni a Bilbao come uno scambio generale di idee e di opinioni bellissimo che mi ha fatto dire ancora di più: io sono innamorata di quella che è l'esplorazione spaziale. Poi l'anno scorso, dopo esattamente un anno, abbiamo avuto la possibilità di andare anche alla NASA a visitare il Marshall Space Flight Center, che è praticamente, mi piace descriverlo un po' come il cuore pulsante di quella che è la NASA, no? Perché normalmente chi va alla NASA va in Florida, al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, lì è un centro turistico, quindi chiunque può andare. E invece il Marshall Space Flight Center, che è appunto il cuore pulsante della NASA, è proprio dove le idee nascono, no? Dove il futuro si costruisce in un qualche modo, un po' come la nostra ESTEC di ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea in Europa. E andare lì al Marshall Space Flight Center è stato qualcosa di molto bello perché abbiamo avuto modo di confrontarci anche lì con delle persone che lavorano sulle prossime missioni, è stato qualcosa di eccezionale. E quindi ecco, per ritornare al discorso di prima, secondo me è veramente necessario alle volte buttarsi nel fare le cose, no? Perché poi se uno non si butta rimarrà fermo. affermo dov'è. E invece bisogna sempre provarci. Poi al massimo va male, ma non ci si, non, non, di sicuro non si perde nulla, anzi si acquisisce solo esperienza in più. Invece non tentandolo, poi uno col passare degli anni rischia di avere il rimpianto, ecco. E quindi per tornare al discorso dell'esplorazione spaziale, io in tutti questi anni ho avuto la fortuna comunque di poter incontrare persone, di poter scambiare appunto idee, opinioni, di parlare con delle persone che sono molto 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 più esperte di me. E da ogni dialogo con ciascuna di queste persone io ne sono uscita dicendo io voglio fare questo nella mia vita, no? Poi, come dicevo all'inizio, non so, probabilmente io non diventerò mai astronauta, ma non è importante questo, perché poi alla fine non è importante. Quella lì è la ciliegina sulla torta, come ho detto. Quello che mi interessa è il percorso, e quello che mi interessa oggi è vivere in futuro di questa cosa qui, di spazio e di scienza. Io sto studiando fisica. Sono alla triennale di fisica e in futuro mi piacerà fare, penso, fisica teorica. Fino a qualche annetto fa avrei detto che mi sarebbe piaciuto fare astrofisica, poi però ovviamente quando all'università ci vai e studi davvero le cose ti rendi conto di ciò che effettivamente piace di più e piace di meno. Ecco, a me piace tantissimo la meccanica quantistica che sto studiando in questo momento perché è una materia talmente strana da prendere in modo completamente diverso rispetto a tutte le materie che ho studiato in precedenza, che è quasi filosofia, no? E quindi ecco, questa cosa qua mi piace molto perché mi ricorda anche un po' tutto quello che il fattore che se uno fa una disciplina estremamente scientifica, specialmente soprattutto scientifica come può essere la fisica, in realtà non è detto che questa disciplina non si parli con una materia, con una disciplina più umanistica, no? E secondo me la fisica teorica è proprio un po' la dimostrazione di questa cosa qui. La fisica teorica tocca, secondo me, le vette più alte del pensiero, quindi è una cosa che mi affascina tantissimo, no? Anche già solo l'idea è pensare che ci siano state delle persone, dei geni, definirei, che in passato, prima di tutti noi, sono arrivati a delle conclusioni che sono veramente qualcosa di quasi astratto, ma al tempo stesso bellissimo, no? E questa cosa qua, secondo me, ci rende ancora più umani, ci fa capire quanto effettivamente noi su questo piccolo pianeta Terra, che alla fine, come diceva Carl Sagan, diceva che la Terra è questo piccolo puntino blu in mezzo al nulla, in mezzo a un universo vastissimo, ecco. Noi siamo veramente una nullità su questo piccolo puntino blu, eppure siamo in grado di fare cose che ci elevano veramente in tutti i sensi, e l'esplorazione spaziale è sicuramente uno di questi. Soprattutto l'esplorazione spaziale è un qualcosa che ci aiuta nelle nostre vite di tutti i giorni, ma per esempio, banalmente, anche ora, se noi siamo qui connessi tutti insieme da posti diversi e ognuno, diciamo, è seduto magari sul divano di casa sua tranquillamente, è grazie a satelliti che orbitano in questo momento intorno alla Terra, no? Quindi ecco, l'esplorazione spaziale semplifica le nostre vite, ma non solo le semplifica, l'esplorazione spaziale ci migliora la vita, perché sebbene lo spazio sia qualcosa di estremamente complesso, di estremamente difficile e che sembra una cosa molto lontana rispetto alle persone che non sono magari dentro il settore. In realtà lo spazio è presente nelle nostre vite più di quanto noi immaginiamo. E io sono rimasta molto colpita l'anno scorso quando appunto ho girato uno dei programmi della RAI, l'ho girato appunto nell'Agenzia Spaziale Europea in Olanda e ho avuto modo di parlare con degli ingegneri che lavorano lì. Ecco, uno di questi, Tommaso Ghidini, si occupa di stampa 3D, no? Oggi la stampa 3D è qualcosa di ormai normale, no? Nel senso, fino a qualche anno fa era la scoperta, quindi eccezionale, in pochi ce l'avevano. Oggi invece è qualcosa che diventa comunque comune, no? E quello che mi ha stupito di ciò che loro stanno facendo lì in ESTEC, che appunto poi è il passo sarà poi un passo successivo e fondamentale per tutto quello che è la vita sulla Terra, è che loro stanno progettando, stanno testando la stampa 3D non solo di oggetti, ma anche di innanzitutto pelle e ossa umane, perché chiaramente l'idea da cui si parte, quando si parla di esplorazione spaziale, si pensa all'esplorazione dell'essere umano. Ovviamente l'idea di partenza è che se noi mandiamo degli astronauti nello spazio, chiaramente se loro hanno un problema, ma di tipo proprio fisico barra medico, no? Hanno bisogno di aiuti, chiaramente non possono tornare sulla Terra. Devono in un qualche modo risolvere il loro problema direttamente lì dove sono. Quindi che siano su Marte, che siano su qualunque altro mondo, devono avere modo di cavarsela da soli. E quindi ecco che allora nasce l'idea della stampa di pelle e ossa. E soprattutto quello che si sta testando oggi ormai è la stampa in 3D di organi. È una cosa che io quando l'ho sentita sono rimasta molto molto colpita perché dicevo wow, non è possibile. Praticamente a partire dalle cellule staminali di un paziente è possibile stampare in 3D l'organo di cui questo paziente ha bisogno. Sarebbe per la medicina sarebbe un po' come lo fu la rivoluzione copernicana per l'astronomia alla fine, no? Perché voi pensate oggi, quando si parla di donazioni di organi, è un argomento secondo me uno dei più tristi in assoluto, perché chiaramente chi necessita l'organo, chi ha bisogno dell'organo è in una lista di attesa molto lunga e deve sempre sperare che appunto qualcuno sia disposto a donare. Però chiaramente nel momento in cui qualcun altro dona è perché probabilmente a questa persona gli è andata un po' peggio, no? Quindi ecco, è veramente un argomento secondo me molto delicato e molto triste. Invece pensate, stampare in 3D degli organi significa che tutti potremmo, diciamo, potenzialmente avere accesso all'organo di cui abbiamo bisogno in poco tempo e soprattutto con la certezza che il nostro corpo non lo rigetti poi in futuro, no? Perché ovviamente è un organo stampato con le nostre cellule e quindi ecco, è veramente qualcosa di super eccezionale. E quindi l'esplorazione spaziale alla fine aiuta davvero tutti noi nella vita di tutti i giorni. Per quanto lo spazio sembri un qualcosa di estremamente distante e lontano, diciamo che secondo me possiamo dividere l'esplorazione spaziale, la storia dell'esplorazione spaziale la possiamo dividere in due parti, no? La prima parte, quella che abbiamo visto durante gli anni della guerra fredda, no? La corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ecco, quella parte lì, secondo me, è la parte di esplorazione spaziale, in cui si è fatto esplorazione vera e propria, no? Nel momento in cui l'uomo ha raggiunto la Luna, quella è proprio stata il culmine dell'esplorazione. Tutti in quegli anni erano appassionati di spazio. Poi questo interesse, secondo me, è andato un po' perdendosi negli anni, perché purtroppo la scienza, che secondo me la scienza è qualcosa di eccezionale, qualcosa di bellissimo, però chiaramente, come tutte le cose belle, richiede tempo, no? Richiede tempo e anni di studio. E quindi ecco che dopo le missioni Apollo si può dire che abbiamo, tra virgolette, smesso di esplorare nel senso che magari intendiamo noi quotidianamente, quindi esplorare in termini di andare su nuovi mondi, di scoprire nuove cose. Si è lasciato spazio l'esplorazione ha lasciato spazio a quella che è la sperimentazione che è fondamentale nella scienza per poter progredire. Ecco, io non ho vissuto l'allunaggio, l'ho vissuto in un qualche modo dai racconti di mio papà, però chiaramente non ho vissuto quella notte. Eppure mi ritengo molto 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 fortunata perché penso che noi oggi ci ritroviamo di nuovo agli albori di una nuova era spaziale d'oro, no? Di una nuova epoca che sarà veramente d'oro per l'esplorazione spaziale. Lo vediamo, lo vediamo, l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, lo vediamo in un qualche modo anche questa sera, perché questa sera, stanotte, mi sembra all'1:27, non vorrei sbagliarmi, però mi sembra quello l'orario, ci sarà la capsula della SpaceX, la Dragon, che porterà di nuovo degli astronauti a bordo della stazione spaziale. È una nuova epoca perché lo spazio sta diventando sempre più commerciale, quindi è un mondo che si sta aprendo praticamente un po' a tutti. E quindi chi lo sa che magari tra 30, tra 50 anni andare nello spazio non sia come oggi andare, che ne so, prendere l'aereo e andare, non so, negli Stati Uniti o in Australia, insomma, andare dall'altra parte del mondo. Quindi ecco, lo spazio sta diventando sempre più accessibile a tutti, e questa è una cosa eccezionale. Io penso che quando parlo di esplorazione spaziale, chiaramente la prima persona a cui penso è sicuramente Elon Musk. Elon Musk che è sempre, diciamo, molto criticato da tante persone. Eppure io credo che, sebbene sia un pazzo, perché non si può dire diversamente di lui, penso che sia veramente un pazzo questa persona, perché per fare quello che fa, per avere delle idee così geniali, è veramente una persona eccezionale. Eppure, nonostante tutte le critiche che riceveva, a me personalmente Elon Musk piace tanto, perché quello che sta facendo lui è un lavoro di, diciamo, di riaccensione della passione, di quell'interesse verso l'esplorazione spaziale, no? Quell'interesse che negli anni si era andato un po' perdendosi da parte delle persone, ecco che Elon Musk lo sta riaccendendo, no? Perché fa delle cose così folli che è impossibile non rimanere estasiati. Io mi ricordo l'anno scorso, quando ho avuto la possibilità di andare alla NASA, a un certo punto ho visto il serbatoio di quello che sarà lo Space Launch System, ossia il veicolo che riporterà l'uomo sulla Luna, no? È stato qualcosa di eccezionale ed emozionante al tempo stesso. Io quando l'ho visto avevo le lacrime, gli occhi lucidi, perché veramente ero sotto questo serbatoio, quindi quello che sarà poi un razzo, e ero minuscola e non riuscivo, alzando la testa, non riuscivo quasi a guardarlo tutto. Per fare la foto mi sono dovuta allontanare di tanto perché sul cellulare, sullo schermo del cellulare non ci stava. E quindi ecco, pensare al fatto che noi esseri umani così piccoli siamo in grado tutti insieme di raggiungere mete così lontane con le nostre sole forze è qualcosa che mi affascina e mi emoziona al tempo stesso. L'esplorazione spaziale è bella perché non è solo tecnologia, ma è anche e soprattutto umanità. È lo sforzo di tante persone che alla fine lavorano insieme per una meta comune. E, la meta comune, la destinazione, diciamo che secondo me non deve poi essere vista come una destinazione finale, ma deve essere vista un po' come un nuovo punto di partenza poi, no? Perché alla fine io credo che nel momento in cui uno vince una sfida, deve subito trovare qualcos'altro da fare. Quindi la sfida, quella meta lì, è di nuovo il punto di partenza per qualcos'altro, di nuovo, di diverso, di più sfidante sotto certi punti di vista e che ci porterà sempre più lontano. Io penso che andare lontano, scoprire nuovi mondi sia la cosa più bella in assoluto, ma al tempo stesso non dobbiamo dimenticarci del nostro pianeta, della nostra Terra, che purtroppo oggi più che mai sta soffrendo e sta soffrendo a causa nostra alla fine, e noi dobbiamo fare il possibile per limitare la sofferenza del nostro pianeta, perché ad oggi è l'unica casa che abbiamo. Io, per carità, non sono nessuno per poterlo dire, però penso, al mio punto di vista, la Terra è il pianeta più bello di tutto l'universo, perché se noi siamo qui e non siamo su un altro pianeta, alla fine un motivo ci sarà, no? E quindi probabilmente questo motivo è che forse la Terra è davvero il pianeta di cui più bello dell'universo e di cui dobbiamo prenderci più cura in assoluto. E quindi ecco, andare nello spazio significa anche vedere la Terra da un'altra prospettiva. E sappiamo tutti che quando siamo di fronte a un problema e lo vediamo da troppo vicino, a volte lo vediamo sfocato, non riusciamo a percepirne, a coglierne la soluzione. E a quel punto allora che bisogna prendere e allontanarsi un po' di più per mettere a fuoco meglio quella che è la situazione e capire meglio quali possono essere le soluzioni. Ecco, andare nello spazio significa anche prendersi cura della Terra, facendone un po' più da lontano, quello sì, ma sicuramente trovando delle soluzioni che aiuteranno le generazioni a venire. E quindi ecco, per concludere, visto che vedo che comunque sono le 3:15, non so se poi ho ancora tempo, per concludere io devo dire che sono rimasta molto colpita da una lezione che avevo fatto quando ero al liceo. Dovete sapere che al liceo io sono sempre stata, diciamo, una mente molto scientifica, nel senso che mi sono sempre piaciute molto le materie scientifiche, quelle umanistiche un po' di meno, no? A volte trovavo le cose noiose, quindi facevo un po' di fatica a concentrarmi. Ecco, io ho questo ricordo di questa lezione di filosofia in cui praticamente non vedevo l'ora che suonasse la campanella, non vedevo l'ora che finisse la lezione, ma a un certo punto una frase mi ha colpito, una frase che la mia professoressa di filosofia ci aveva citato. Ed era una frase di un filosofo che mi sono segnata qui perché cioè non vorrei sbagliarla. Il filosofo in questione è Hans Jung, che nel 1979 ha scritto il suo Principio Responsabilità. E nel suo Principio Responsabilità aveva scritto: agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla Terra. Ecco, io penso che sia un qualcosa di bellissimo, ossia tutti noi dobbiamo impegnarci affinché le prossime generazioni possano vivere bene come stiamo vivendo noi oggi sul nostro pianeta. Quindi dobbiamo prendercene cura, e se per prendercene cura dobbiamo andare nello spazio, bene, ben venga. Andiamo lontano, scopriamo nuovi mondi, ma al tempo stesso non ci dimentichiamo quali sono le nostre radici, non ci dimentichiamo da dove veniamo.
Grazie mille, Linda. No, compaio perché ci sono un po' di domande che sono arrivate. Intanto ti ringrazio per questo racconto appassionato e per il tuo entusiasmo che è davvero contagioso, insomma, direi. Dicevo che sono arrivate
Grazie.
appunto un po' di domande insieme anche a tanti complimenti, chiaramente. Provo a portene, ne ho selezionate tre, insomma, adesso vediamo quanto tempo, insomma, ci rimane. Comunque io provo a fartele tutte.
Va
Una
bene.
è, ecco, una è certamente più tecnica, una molto meno, vediamo. Quante e quali nuove prospettive di sviluppo tecnologico e scientifico saranno aperte dall'imminente progetto Artemis? Questa
Beh, Dio,
è la prima.
questa è una domanda secondo me molto tecnica e scientifica. Non penso di essere io la persona che può rispondere a questa domanda. Io credo che, appunto, ma poi come in realtà ho raccontato un po', in questi 3 quarti d'ora, lo spazio veramente ci apre nuove frontiere dal punto di vista scientifico e tecnologico, frontiere che magari oggi noi neanche immaginiamo, no? Perché chiaramente finché non andiamo in questo caso sulla Luna, finché non sperimentiamo, non sappiamo cosa troviamo, no? E quindi sulla base di ciò che troviamo, poi, secondo me, si apriranno veramente infinità di nuove frontiere, di nuovi mondi da esplorare, qualcosa che oggi, di cui oggi magari non abbiamo nemmeno ancora idea, no? E la scienza poi alla fine, secondo me, è bella un po' proprio per questo motivo qua, nel senso che la scienza non è certa, anzi, è la cosa più incerta in assoluto. E la cosa bella è che alla fine basta un singolo evento, una singola cosa che ti dica: no, guarda che, non so, questa cosa qui non rispecchia la legge che stai studiando tu, che allora ecco che tutto il mondo che tu hai studiato prima cade e devi costruirne uno nuovo, no? Secondo me questa cosa è bellissima, perché poi alla fine è una continua sfida con noi stessi. E ecco, l'esplorazione spaziale, le frontiere che ci aprirà l'andare sulla Luna nel 2024 con la missione Artemis, secondo me sono frontiere che magari oggi noi nemmeno immaginiamo. E quindi sicuramente sarà un progresso immenso dal punto di vista tecnologico e anche umano. Ma non sono io la persona, credo, in questo momento adatta per dire quali effettivamente saranno gli apporti concreti, ecco.
Grazie. Dunque, una seconda domanda invece arriva da William, che dice: hai parlato di come l'esplorazione spaziale sia anche esplorazione di se stessi. E dal tuo punto di vista, questa spinta sempre più grande verso lo spazio proviene dalla necessità di migliorare indirettamente quella che è la vita di tutti i giorni o solo dal bisogno intrinseco dell'uomo di sapere, di conoscere?
Io penso che in realtà un po' tutte e due, nel senso che, appunto, come poi ho detto prima, andare nello spazio si rivela essere una necessità per forse salvaguardare il nostro pianeta, no? Quindi sicuramente da quel punto di vista lì è una necessità, ma al tempo stesso è anche una sfida proprio alla fine con noi stessi, no? Penso che alla fine, quando io dico che mi piace l'esplorazione spaziale, sia anche il motivo per cui a me piacciono le sfide, no? E a me piace spingermi oltre, cioè andare sempre più lontano, vedere quanto lontano riesco ad arrivare solo con le mie forze. Ecco, penso che, diciamo, ampliare ampliando questa frase all'intera umanità e quindi poi a quella che è l'esplorazione spaziale, sicuramente andare nello spazio è una sfida con noi stessi che ci porterà a nuovo sapere, no? A nuove cose e alla fine la conoscenza, si sa, è quello che ci distingue poi da tutti gli altri esseri viventi qui sulla Terra, è ciò che più ci contraddistingue, di sicuro è la cosa che ci rende anche in un qualche modo più elevati in un certo senso, no? E quindi ecco, sicuramente andare nello spazio come necessità, ma anche come per bisogno di sapere, di questa fame di conoscenza che da sempre distingue l'uomo rispetto a tutte le altre specie.
Bene, poi appunto una terza domanda e ultima direi, che invece è meno tecnica, è più forse una curiosità, cioè qual è il tuo, se c'è quel tuo immaginario letterario e cinematografico in fatto di spazio, di viaggi spaziali? Cioè ci sono autori che hanno contribuito ad accendere la tua passione?
Ma allora, dunque, in termini di libri ti posso dire che fin da piccola ho sempre letto comunque molti libri di divulgazione scientifica, quindi mi viene in mente a partire da Margaret Hack, che probabilmente è stata la prima, passando per Stephen Hawking, per Carlo Rovelli, insomma, veramente tantissimi autori scientifici che mi hanno aperto letteralmente nuovi mondi, no? Nuovi mondi che prima non avevo idea che esistessero. Dal punto di vista invece cinematografico, tutti mi chiedono qual è il tuo film preferito, no? Di fantascienza. Ecco, io rispondo sempre che Interstellar è il mio film preferito. È il mio film preferito perché innanzitutto è basato, comunque è fantascientifico, sì, ma si basa in gran parte su delle teorie che sono concrete, no? Quindi è qualcosa che sta effettivamente in piedi, abbastanza in piedi a livello scientifico. Ma se poi devo essere sincera, il reale motivo per cui è il mio film preferito è che forse è anche l'unico che ho visto, no? Quindi in termini di discorsi ecco, cinematografici non sono proprio la persona più adatta perché non mi piace guardare film e non ci posso fare nulla, per cui Interstellar perché è l'unico che ho visto. Però sicuramente la letteratura scientifica mi ha aiutato molto.
Benissimo, niente, direi insomma che abbiamo terminato qui, quindi ringrazio ancora Linda Raimondo per essere stata qui con noi e do appuntamento a tutti, insomma, a tutti gli spettatori, chi ci sta seguendo, per gli altri appunto eventi di Biennale Tecnologia che partiranno da qui a breve. Quindi un saluto a tutti e grazie di tutto.
Grazie, ciao!
Grazie.